Di nuovo buonasera a tutti voi e benvenuti a questo 19° corso biblico. Corso biblico in una scansione temporale diversa da quella che facevamo tutti gli anni, ma un corso biblico che quest'anno ha una forte valenza, perché il libro scelto è proprio il libro di Tobia, come abbiamo pregato poc'anzi, è il libro che ci prepara a vivere anche l'imminente sinodo della famiglia. E questa sera abbiamo due grazie: la prima di avere Don Luca Mazzinghi, che ringraziamo della sua presenza, che nonostante tutti i suoi innumerevoli impegni è riuscito a incastrare queste due giornate per venire da noi e aiutarci a comprendere il libro di Tobia. La seconda è la presenza del nostro vescovo, che ringraziamo, padre sinodale ormai nell'imminenza partenza per Roma, quindi lo ringraziamo della sua presenza e di questo dono di essere tra noi. Quindi ci addentriamo a partire da questa sera nel libro di Tobia. È un percorso che vuole essere solo l'inizio di un cammino, perché come sapete già da Vita Nuova, come è già stato ricordato sabato all'apertura dell'anno pastorale, quest'anno c'è la possibilità di continuare ad approfondire il libro di Tobia attraverso le schede bibliche che sono state preparate e che domani verranno presentate, proprio per fare in modo che nelle varie comunità, nelle varie parrocchie, ci sia la possibilità di approfondire questo libro anche attraverso un cammino di riflessione che duri durante tutto l'arco dell'anno pastorale. Detto questo, do la parola a Monsignor Vescovo per un saluto introduttivo.
Non voglio togliere il tempo alla introduzione, alla spiegazione. Voglio dire anch'io il mio grazie a Don Luca Mazzinghi veramente per questa
Eccovi, sentite. Avevo meno colpe se voi non mi sentivate. E quindi è sempre bello, ecco, parlare così in modo incolpevole. No, volevo dire il mio grazie sentito per questa presenza e per quanto ci donerà. In mezzo agli impegni è riuscito a venire tra noi, vincendo anche l'accidia delle ferrovie italiane che volevano tenerlo a Firenze. Grazie di cuore. E grazie anche a voi per la preghiera sinodale, del sinodo, per questo momento, questa assise è importante, questo camminare insieme, come il sinodo significa. E io vado perché sono stato eletto dalla conferenza episcopale, stavo volentieri a casa per infiniti motivi, non da ultimo anche per il senso un po' di responsabilità che questa seconda tornata mette un po' d'osso ai padri sinodali, nel senso che sarà un sinodo ordinario, quindi più lungo, con una maggiore presenza, e anche sul tappeto temi grandi, ma che non debbono, diciamo così, togliere l'attenzione dalla centralità del tema del sinodo, che è la vocazione, la missione della Chiesa, della famiglia nella Chiesa e nel mondo. Questo è il punto centrale. E questo, secondo me, è anche quello che le comunità cristiane, le famiglie si attendono. Una Chiesa che sappia realmente riformularsi, perché è cosciente e sa di avere al suo interno la realtà della famiglia. Quindi che inizia a pensare al duale, al plurale, a progettare in questo modo, cosciente che la famiglia non è un problema, non è una cosa che ormai è chiusa per un insieme di situazioni che l'hanno minata, ma che la famiglia è ancora un dono di Dio e pertanto è in grado di evangelizzare. Anche perché il vivere la famiglia, voi lo insegnate a noi preti e vescovi, significa vivere le cose di tutti i giorni, le fatiche, le contraddizioni, che se una famiglia è cristiana ed è cosciente del dono che è già la Chiesa che annuncia, che parla in mezzo a queste difficoltà, a queste gioie, a queste luci ed ombre. La Chiesa ne deve diventare cosciente e deve, per così dire, riformulare il suo modo di essere e di fare pastorale. Noi non possiamo uscire da questo sinodo con soltanto un qualcosa di cosmetico. Cosmesi non la conosco molto, ma vuol dire qualcosa di, che così, di superficiale. Ma dobbiamo veramente lasciare incidere profondamente questo, a partire dalla, ecco, a partire dalla formazione al matrimonio e anche da tutto un insieme di fare che devono dare alla nostra Chiesa un senso maggiore di famiglia. Ma non voglio anticiparvi quello che dirò tornato dal sinodo, ma voglio, anche perché non so le conclusioni del sinodo, io speravo che a Filadelfia il Papa dicesse tutto, così noi potevamo essere un po' più tranquilli. Volevo invece rimarcare un altro aspetto, che è proprio questo carattere anche familiare della catechesi, della formazione, al quale io ho accennato nella mia lettera pastorale, che si distingue per la bellezza della forma grafica e perché attinge ampiamente dagli affreschi del battistero. Non l'ho vista qui, presumo sia tutta esaurita, ma ce ne sono ancora in curia, quindi per domani certamente la troverete anche qui, è già sul sito. Ecco, una cosa importante credo che sia aiutarci ad aprire il libro di Tobia, ad aprirlo nelle nostre case e così anche ad aprire la lettera pastorale, soprattutto il percorso che la Chiesa ci fa prendendoci per mano nell'anno liturgico a casa nostra, partendo dalle nostre case, da anche uno soltanto da solo, coinvolgendo, se ce l'ha, il marito, la moglie, i figli possibilmente, ma intanto iniziando lui. E questo credo che sia quell'apporto alla preghiera, alla lettura della parola, alla catechesi degli adulti, che può essere universale nella nostra Chiesa, perché parte dalle famiglie e ha nelle famiglie un punto certo. Dobbiamo tornare lì. Quindi grazie di questo impegno che vi prendete, grazie all'impegno che avete di portare al corso biblico, rinnovato in questo modo, ognuno per ogni parrocchia, un giovane e una coppia disposta. A me ormai abbiamo tutti la nostra veneranda età, chi ha i capelli bianchi, chi non li ha più, ecco, ma dobbiamo veramente tenere come criterio, ogni qualvolta ci sono incontri di questo genere, di coinvolgere, di portare i nostri ragazzi. Non sono quelli che dobbiamo sempre tenere a fare i giochi per i ragazzi, sono quelli che a un certo punto bisogna dire: ragazzo mio, se vuoi c'è questo incontro, c'è questa celebrazione che non è pensata per te ma per la Chiesa, è il momento giusto che tu venga alla mensa dei grandi e non soltanto dove ci sono hamburger e patatine fritte, nel senso pastorale. Ecco, allora fatelo questo sforzo. Coinvolgete, portate, una proposta fatta a 10 sarà accolta da uno, ma intanto diventa un passo importante nel percorso di formazione di quello, il quale riuscirà poi ad offrire, tornando a casa, qualche cosa, dicendo: non andate, siete fatto bene a non venire, perché non in questo caso, ma oppure, ecco, importante, questo è uno sforzo che dobbiamo sempre avere. E io mi rallegro anche per questa nuova formulazione del corso biblico, che ha proprio e vuole avere questa valenza pastorale di coinvolgere progressivamente i catechisti e anche gli altri soggetti pastorali della nostra Chiesa. Chi stanno ferme le montagne, poi non è neanche vero, basta andare a vedere cosa è successo sulle Dolomiti, stanno ferme le cose morte, cammina. La Chiesa è anche il modo di formulare forme di catechesi che sono diventate, ringraziando Dio, tradizionali nella nostra Chiesa. Io mi compiaccio molto con l'ufficio catechistico di questo passaggio ulteriore godiamo anche di questo bel centro pastorale, e come troverete nella lettera abbiamo inteso di intitolarlo a Anna Truffelli, questa mamma, questa sposa, questa persona che ha faticato tanto per il Vangelo e che ha dato anche quel bel esempio di fare pastorale con i giovani, lei adulta, come quasi animatrice, portatrice di coraggio e di speranza per un gruppo di giovani. Io mi fermo qui, ho già rubato troppo tempo, mi spiace lasciarvi, ma non riesco a fare altrimenti in questi giorni pre-sinodo, e vi ringrazio sentitamente e grazie di cuore. Grazie veramente. Aggiungo solo che quel grumo di inchiostro nero che avete lì sul rosa, che fa molto Palermo, rosa nero, quello è l'icona che è nella mia cappella, nella mia casa, una stanzetta piccolissima, ma che è quella dell'angelo Raffaele, che porta avanti, che fa ritornare a casa Tobia e Sami.
Grazie a Monsignor Vescovo per le sue parole. Velocemente, prima dare la parola a Don Luca, vi spiego come si svolgerà questa serata. Ci sarà una prima relazione di Don Luca, poi faremo qui fuori una pausa con un piccolo spuntino, poi riprenderemo con una seconda relazione, al termine la possibilità di alcune domande, e concluderemo questo nostro primo giorno, prima serata con Don Luca, e poi riprenderemo domani mattina. Ora la parola a Don Luca. In carpetta trovate il testo che lui seguirà, questo testo dal titolo Libro di Tobia, traduzione dal testo greco originale di Luca Mazzinghi. Poi trovate un altro testo che è un'introduzione sempre al libro, sempre di Don Luca, e tutti e due sono tratti dal suo libro, il libro di Tobia, Il cammino della coppia, che potete trovare in libreria.
Ecco, allora intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito al Vescovo e a quelli che mi hanno invitato. Dico subito, non temete, non farò come a lezione, facendo conto di avere degli studenti davanti come all'università, faccio conto di avere davanti me i parrocchiani, perché sono anche parroco, che quando si annoiano cominciano a mandare segnali di insofferenza, e allora uno taglia o adegua il discorso. Mi è stato chiesto di presentare il libro di Tobia in questi quattro momenti che abbiamo, due stasera e due domani. Naturalmente non potrò commentarlo tutto, soltanto alcune cose, e in particolare ciò che riguarda la storia di due famiglie, le protagoniste del libro. Prima di tutto qualche cosa un po' in generale sul libro di Tobia. Non è tra i più letti della Bibbia, sempre che si legga la Bibbia, perché come sapete il buon cattolico si riconosce è quello che quando viene agli incontri biblici non ha la Bibbia, state sicuri, quello senza Bibbia è cattolico, e si riconosce perché non la legge, è vero. Il libro di Tobia, se i Vangeli ogni tanto qualcuno li legge, i Salmi, il libro di Tobia certamente nella classifica è abbastanza in basso. Oltretutto, come forse già sapete, non è un libro canonico né per le chiese protestanti, né per la chiesa ortodossa, né per l'ebraismo. Solo la chiesa cattolica lo riconosce come libro canonico. Appartiene a quelli che si chiamano i deuterocanonici. Sono cose che già sapete, se non bisogna fare la premessa alla premessa. E tuttavia è un libro che nella tradizione occidentale in realtà è stato letto, soprattutto nel passato. Io sono fiorentino e se voi venite a Firenze trovate un'iconografia piuttosto nutrita su Tobia. l'immagine del giovane Tobia vestito da paggetto, col pesce, il cane e l'angelo, tra parentesi, oggi è la festa degli angeli, quindi ci sta bene parlare di Tobia oggi, è un'iconografia tipica del Rinascimento fiorentino, pensate a Filippino Lippi, il Pollaiolo, che sono quadri molto famosi, quindi in realtà la storia era conosciuta, chi andava in una chiesa lo vedeva, e quindi era una storia che era più conosciuta di oggi. L'argomento del libro, preso superficialmente, è un po' banale, almeno in apparenza, è la storia di un uomo molto pio, molto devoto, molto religioso, che rimane cieco, poi ha problemi con i soldi, poi alla fine suo figlio, Tobia, si sposa con una donna che non conosceva, Sara, tutti e due trovano felicità dopo varie peripezie e alla fine il matrimonio dà vita anche a questo vecchio padre colpito da sventure. Sempre una storia a lieto fine, così un po' banale, anche un po' miracolistica se uno la prende superficialmente. Uno dei protagonisti è appunto un angelo travestito da uomo. Il lettore non lo sa, ma i protagonisti non lo sanno, che quella Zaria in realtà è un angelo travestito. Se uno prende la storia così, oggi non è neanche più tanto pagante. Capiamo subito che questo libro non vuole essere una storia vera, non lo è di per sé come tante storie della Bibbia, è un racconto. E come tutti i racconti, la verità del racconto non sta nel fatto che il racconto sia realmente accaduto oppure no, ma nel fatto che viene raccontato. Quando voi leggete I Promessi Sposi, non vi chiedete se Renzo e Lucia sono personaggi reali, non lo sono, potrebbero esserlo. Reale è il cardinale, reale è l'innominato, ma non sono reali Renzo e Lucia, neppure Don Rodrigo forse, ma il racconto è profondamente vero. E come dice Umberto Eco, il racconto è vero nel momento in cui il lettore lo legge, ovvero è uno spartito che deve essere suonato, finché non lo suoni resta lettera morta, e lo devi suonare tu, come uno spartito, finché quel direttore o quel musicista non lo suona, non è musica, rimane semplicemente una notazione grafica. Così la verità del racconto sta nel mettersi in gioco nel racconto stesso. Quindi io sono Tobia, io sono Sara, io sono Toby, come scriveva il buon Orazio nelle satire, quid rides de te fabula narratur, perché ridi, di te parla quel racconto, a proposito della favola dell'avaro. E quindi il racconto ha questo valore, se uno si arena, ma è successo davvero, ma com'è possibile che gli angeli si travestano da uomini? Se uno si ferma a queste domande, si incarta e alla fine o lo butta via o lo legge in maniera assolutamente devozionale. La domanda giusta è: cosa mi vuol dire questo racconto? E chi l'ha scritto? L'attrice l'ha scritto proprio per questo. Una narrazione che vuole mandare un messaggio, e il messaggio in realtà non è una storia a lieto fine, è qualcosa di più profondo. Il libro di Tobia è stato scritto probabilmente in aramaico, forse, intorno al III secolo a.C., fuori da Israele quasi certamente, nella diaspora, cioè tra quegli ebrei che vivevano ormai in terra straniera, forse nell'Oriente, che so, la diaspora siriana o addirittura babilonese, ma non sappiamo con esattezza. E in questa terra straniera, in una situazione culturale molto diversa, terzo secolo per chi ha un po' di mente storica significa la cultura greca, l'ellenismo, Alessandro Magno che è già arrivato, quindi in un contesto culturale molto diverso da quello israelita, un autore vuole raccontare una bella storia per dare un messaggio sulla famiglia, un messaggio ebraico sulla famiglia in un contesto non ebraico. È un autore intelligente, questo tra l'altro è un messaggio anche per il sinodo, che non fa come certi cardinali che sanno solo proibire, sanno solo condannare, sanno solo mettere paletti, sanno solo richiamare la dottrina, e potrei continuare per un'altra ora su questo tono. Questo autore intelligente racconta una storia bella e dice: questa è la famiglia, vi piace? E allora fate anche voi così, no? è pagante questo meccanismo. Invece di proibire, di mettere divieti, racconto quanto è bello seguire un certo tipo di cammino. Il giovane che ascolta questa storia dice: voglio fare anch'io come Tobia e Sara, e si lascia coinvolgere dal racconto. Questo è un po' il contesto anche culturale e storico del racconto stesso. Dunque non tanto una storia vera, ma una storia che dice il vero. La distinzione è sottile, ma non poi tanto. È un racconto che tra l'altro presuppone una buona memoria biblica, perché è continuamente intessuto di riferimenti a testi che già c'erano, perché nel III secolo una buona fetta della Bibbia già era stata scritta, dell'Antico Testamento. E quindi è un racconto che richiede un esercizio di memoria, per noi ancora più difficile perché leggendo poco la Bibbia non riusciamo a cogliere i riferimenti a testi che l'autore invece presupponeva noti del suo pubblico. Bene, questa è un po' la presentazione del testo. Quella che vi ho dato è la mia traduzione, perché come tutti i professori io ho il difetto che l'unica traduzione che mi piace è quella che ho fatto io. Funziona così. Per cui mi scuso con i biblisti, se a loro non piace ne faranno un'altra che piacerà a loro. Quindi non è un problema. Tra l'altro il libro di Tobia presenta molti problemi di testo, che qui ho lasciato un po' da parte. Non è un testo facile. Chi di voi avesse la Bibbia di Gerusalemme, cioè tutti più o meno l'avete, vi sarete accorti che chi ha la nuova Bibbia di Gerusalemme, quella uscita dopo il 2008, il libro di Tobia è molto molto diverso da quello che si leggeva nella vecchia Bibbia di Gerusalemme, quella prima del 2008, perché si usano due manoscritti diversi. Nel frattempo è cambiato lo studio del libro, il testo è stato migliorato. Ci sono anche problemi di questo genere, ma di questo non parliamo perché entriamo nel tecnico e poi sono cose che non interessano più di tanto. La prima parte del libro comprende i primi tre capitoli ed è quello che cercherò di fare adesso. I primi tre capitoli ci presentano la storia di due dei quattro protagonisti principali della storia. Prima di tutto il vecchio Tobi, e poi la giovane Sara, due famiglie ebraiche in esilio che abitano a molti chilometri, anzi a molte centinaia di chilometri l'una dall'altra. Il vecchio Tobi abita a Ninive, Ninive è la capitale dell'impero assiro nel quale è ambientato il libro, sette secoli prima di Cristo, attualmente corrisponde grosso modo al nord dell'attuale Iraq, mentre Sara abita da tutt'altra parte a Ecbatana, nella Media, cioè nelle montagne dell'Iran, con la geografia attuale. I due ebrei che abitano in posti ben diversi e lontani tra loro e non si conoscono. Nella prima parte della prima parte, cioè il primo capitolo, è il vecchio Tobi a narrare la sua vita, a parlare di sé, e poi verrà presentata la giovane Sara più avanti. Il libro inizia subito male per un lettore occidentale, perché se uno lo apre, i primi cinque righe già ti scoraggiano. Libro della storia di Tobi, figlio di Tobiel, figlio di Raniel, figlio di Aduel, figlio di Gabel, eccetera. Già questa sfilza di nomi a noi dà subito fastidio. Perché i libri biblici iniziano molto spesso così? Storia di Tizio, figlio di Caio, nipote di Sempronio, eccetera. Intanto perché per la mentalità ebraica la famiglia è vitale. Tu non sei figlio di NN, sei figlio di, figlio di, figlio di. E rintracciare le tue origini è molto importante. Oggi non si fa più, o perlomeno si fa poco. Se chiedete ai vostri ragazzi chi è il vostro bisnonno, già col nonno, se è vivo lo sanno, se è morto si comincia a stentare. Il bisnonno ti guardano, ho un bisnonno, chi potrebbe dire il mio trisnonno, il mio quadrisnonno? Chi è bravo lo sa, perché non è così difficile se uno ci si mette, no? Per gli ebrei è importante capire qual è la propria radice familiare. Già questo ti dice che la famiglia ha un valore, è un valore che si trasmette negli anni e che arriva fino a te, no? Chi conosce un po' l'ambiente protestante americano sa che esistono nelle case le Bibbie di famiglia date dal trisnonno, dal quadrisnonno, e via via ci viene scritto nella prima pagina tutti coloro che nascono, che si sposano, e l'albero genealogico scritto sulla Bibbia, un'usanza abbastanza comune, no? Per cui uno apre la Bibbia e trova la sua famiglia. Questo è già significativo. La seconda cosa è che questi nomi hanno tutti un valore, scusate il termine tecnico, teoforico, cioè contengono il nome di Dio. Nella Bibbia non si dà un nome a caso. Sono tifoso del Napoli e chiamo il bambino Diego. Cito il Napoli perché siamo a Parma. Oppure sono, come una volta, sono di un certo partito politico e chiamo il bambino Palmiro, sono del partito opposto, lo chiamo Benito, e così via, no? Oppure mi piacciono i fotoromanzi, la mia figlia si chiama Samantha con la H finale e Deborah sempre con la H finale, no? O ho visto una barca a vela bellissima, azzurra, oppure voglio essere così simpatico, Selvaggia, sì, un nome che sicuramente nessuno ha. Ecco, nella Bibbia non si fa così, se si dà un nome ha un significato legato alla propria fede, al proprio cammino di famiglia, alla propria vicenda personale, quindi ha un valore il nome, non si dà per estetica o perché suona bene o perché richiama quella cosa che a me piace tanto. Così tutti i nomi significano qualcosa. Tobi e Tobia, che è il figlio, Yahweh, il Signore, è buono, Tov in ebraico, bene, buono, Yah, che è l'iniziale del nome di Dio. Ananiel, Dio ha fatto grazia, Anna, è lo stesso nome. Gabael, Dio è eccelso, Raffael, Dio guarisce, eccetera. Nomi hanno tutti un significato, non a caso l'angelo che accompagnerà Tobia e che guarirà Sara dal demonio e poi il vecchio Tobi dalla cecità, si chiama anche lui Raffaele, cioè Dio guarisce. I nomi sono programmatici. Dunque l'inizio del libro è profondamente biblico, però si legge che questa famiglia così legata a Dio è una famiglia di deportati. E infatti dice il versetto 2 che al tempo di Salmanassa, re degli Assiri, fu deportato nella città di Tisbe, che si trova, eccetera, eccetera, in un posto fuori da Israele. Un uomo così legato a Dio come Tobi è un deportato. E allora nasce una domanda: vale la pena di essere credenti se poi le cose mi vanno male? È implicita la domanda. È una domanda che sta dietro anche al libro di Giobbe, che per molti aspetti ricorda la figura del vecchio Tobi. Forse che Giobbe teme Dio per nulla, dice il Satana a Dio. Ovvero è facile essere credenti quando va tutto bene. E quando le cose vanno meno bene un po' di domande sorgono. Al versetto 3 l'autore immagina il vecchio Tobi che parla di se stesso, si mette nei panni di questo vecchio Tobi. In apparenza questo vecchio Tobi si presenta come un uomo molto religioso. Dico in apparenza perché, come vedremo, l'autore usa un'arma tipica degli scritti biblici, che è l'ironia. L'ironia significa: dico una cosa ma ne intendo un'altra. Chi conosce il Vangelo di Giovanni sa che Giovanni è un maestro di ironia, gioca col lettore. E Gesù dice una cosa, la gente capisce l'opposto, e poi Giovanni spiega ma voleva dire un'altra cosa ancora. L'ironia è frequente nei testi letterari e ci impedisce una lettura superficiale, così banale del testo. Ovviamente se uno impara a leggere un testo, il mio vecchio professore di Sacra Scrittura, qualcuno l'avrà sentito nominare quando ero a Roma, il padre Alonso Schecher, il gesuita strafamoso, diceva: vedete signori, il problema non è leggere la Bibbia, il problema è leggere. Non sanno leggerla, si arenano già di fronte alle righe che vedono stampate. Allora vediamo cosa dice questo vecchio Tobi. Io, Tobia, ho camminato per le vie della verità e della giustizia per tutti i giorni della mia vita. Ho fatto molte elemosine ai miei fratelli e al mio popolo, deportato con me a Ninive, nel paese degli Assiri. Si presenta dunque come un uomo religioso e moralmente retto e subito mette in campo un tema che sarà una costante nel libro, l'elemosina. L'elemosina all'epoca era molto più importante di adesso. Non c'era l'assistenza sociale, non c'erano le previdenze o strumenti, meccanismi sociali di assistenza per i poveri. Se il povero viveva è perché qualcuno buono gli dava di che mangiare. Quindi senza elemosina i poveri morivano, non c'erano altri sistemi di assistenza. Però notate, ho fatto molte elemosine a chi? Ai miei fratelli e al mio popolo. Dunque agli altri no, lo vedremo più avanti. Il vecchio Tobi sottolinea l'elemosina solo a quelli buoni. E ebrei, quindi chi non è ebreo, niente elemosina. Attenzione. E poi, andando avanti, parla di tutti i suoi fratelli, tutta la casa di suo padre, che era andata a offrire sacrifici al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato in Dan, dice il versetto 5. Tutti idolatri, i miei parenti. Io no. Io invece, dice il versetto 6, andavo spesso da solo a Gerusalemme. Notate che il testo è ambientato in un'epoca nella quale i regni erano divisi e gli israeliti del nord non andavano a Gerusalemme. Lui invece sì, quindi si presenta come un duro e puro. Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti, io no. No, io vado a Gerusalemme, offro le decime, eccetera. E poi parla del suo matrimonio, della nascita del figlio. Si presenta dunque come un uomo molto religioso. La domanda continua, allora perché in esilio? Secondo la tradizione di Israele, il giusto viene premiato. E lui no, c'è qualcosa che non funziona. Dal versetto 10 continua a narrare la sua storia, sempre vantandosi di ciò che ha fatto. Dopo che mi ebbero deportato in Assiria e quando fui condotto prigioniero arrivai a Ninive. Ora tutti i miei fratelli e quelli della mia razza mangiavano il cibo dei pagani, ma io mi guardai bene dal mangiare il cibo dei pagani. Di nuovo, tutti sono corrotti, io invece no. Comincia a venire il sospetto che sia troppo bravo questo Tobi, troppo religioso, troppo pieno di sé. Somiglia molto, fateci caso, al fariseo della parabola del Vangelo. Io non sono come loro, loro e io invece. E poi sottolinea che alla fine Dio si è ricordato di me. Mi ha addirittura fatto segretario del re Salmanassar. Ora guardate, quest'uomo così devoto, così attento a evitare i pagani, quando si tratta di quattrini fa anche il segretario del re Assiro. Guardate bene. I soldi sono soldi. E come diceva il buon Vespasiano, pecunia non olet, il denaro non puzza, e quindi anche se è quello di Salmanassar. E comincia dunque a fare il segretario del re Assiro, fino a che non diventa ricco, e dice nel versetto 14 alla fine, mette da parte, deposita presso un suo parente, 10 talenti d'argento, che sono 300 chili d'argento, quindi una bella sommetta per la vecchiaia. Questo denaro ritornerà poi più avanti. Parla poi di un'altra cosa che lui ha fatto e di cui si vanta. Oltre a dare il pane agli affamati, a vestire gli ignudi, dice il versetto 17, seppellisce i morti. In particolare quando gli Assiri uccidono qualche ebreo, lui, sfidando l'ira del re, di cui è comunque dipendente, lo va a seppellire, finché non viene denunciato e alla fine è costretto alla fuga. È un uomo dunque che esalta le proprie azioni, la più grande delle quali sembra proprio essere alla fine il seppellire i morti. Tenete presente che per l'antichità seppellire i morti è un valore, è una cosa importante, non si può lasciare un morto insepolto per tante ragioni. Grazie a questo, o a causa di queste sue azioni, dice il versetto 20, furono confiscati tutti i miei beni e non mi rimase niente. se non mia moglie e mio figlio. Una cosa quest'uomo l'ha capita, c'è una ricchezza che non passa, la moglie e il figlio. I beni possono anche passare, il re può anche togliermeli, eccetto mia moglie Anna e mio figlio Tobia. E poi alla fine, grazie a qualche amico dell'amico, riesce a ottenere di nuovo un po' di fortuna. E qui la storia si intreccia con un'altra storia che molti non avranno mai sentito nominare, questo tizio che viene nominato qui alla fine del capitolo 1, questo Achicar, è un personaggio famoso di un libro famoso dell'antichità medio orientale, la storia di Achicar, è una storia extra biblica, anzi pagana di per sé, che qui viene intrecciata col libro di Tobia. L'autore la dà per nota. Tra l'altro è anche la testimonianza del fatto che l'autore non ha nessun problema a usare una storia pagana all'interno della sua storia. La Bibbia fa anche questo, non c'è bisogno che ci sia il marchio di fabbrica, una storia anche che non è delle nostre si può usare, e di fatto la usa, anzi la dà addirittura per nota. Questo Achicar è la storia di un personaggio che è alla corte del re Assiro, poi scopre che ci sono dei funzionari corrotti, perché all'epoca c'erano i politici corrotti, non è come adesso, c'erano funzionari corrotti, lui li denunzia al re, i funzionari poi denunziano lui, alla fine lo vogliono uccidere, poi la storia finisce che Achicar, anzi il nipote stesso di Achicar gli si rivolta contro, lo vuole far fuori, poi dopo varie vicissitudini la giustizia trionfa e Achicar manda in galera tutti quelli che l'avrebbero voluto morto, no? È una storia sulla corruzione, sulla vittoria della giustizia, che qui la Bibbia fa sua e intreccia con la storia di Tobia. Chi poi vuole se la trova in italiano, pubblicata anche a poco prezzo, la storia di Achicar. Resta il fatto che tutto questo capitolo 1 dà l'impressione che questo Tobi sia troppo religioso, o meglio, sia quel tipo di uomo per il quale la religiosità coincide con la morale. Siccome ho fatto certe cose, dunque sono religioso. È l'equivoco che sta dietro anche a certe discussioni sulla famiglia. Bisogna fare certe cose perché altrimenti non va bene, no? E Papa Francesco è uscito pochi giorni fa con quella battuta: ma se i ragazzi d'oggi non sono in quel modo, cosa devo fare io? Scomunicarli? Certamente no. Vuol dire prendo atto che non è necessariamente vera l'equazione morale uguale fede, né per nessuno. Per Tobi invece sì, siccome faccio queste cose allora sono a posto e dunque Dio deve ricordarsi di me. Per Tobi la fede equivale alla morale. C'è questa spia, i morti, che ritornerà in tutto il libro. La parola morte, morti, è una costante del libro di Tobia, sempre in bocca a Tobi. D'ora in poi, quando Tobi apre bocca, parla di morti, fino a che Dio non lo guarirà. È uno di quei credenti per il quale il mondo va a rotoli. Peggio di così non potrebbe andare. E quasi ci gode a dirlo. Quel tipo di preti che quando le cose vanno male, l'avevo detto io, l'avevo detto, anzi ci gode, no? Hai visto che è così come dico io, parla sempre di morti. Alla fine Dio gli aprirà gli occhi e parlerà di vita, questo avverrà dopo, vedremo che sarà il figlio a aprire gli occhi del padre e non il contrario, come a volte succede. E al capitolo 2 prosegue la storia di Tobi, sempre narrata da Tobi stesso, e si racconta un episodio avvenuto durante la festa di Pentecoste. La festa di Pentecoste, lo sapete, prima di essere una festa cristiana era una festa ebraica, cioè è ancora una festa ebraica che si celebra 50 giorni dopo la Pasqua, in origine festa del raccolto, e all'epoca in cui Tobia veniva scritto già era la festa del dono della legge. E come tutte le feste ebraiche si celebra a tavola, si mangia, si fa un bel pranzo. E come tutte le feste ebraiche non ci si mette a tavola se non c'è un posto per un povero preparato alla nostra mensa. Non si può mangiare da soli, deve venire qualcuno accolto alla nostra mensa. E allora sono lì, nel corso della nostra festa di Pentecoste, la festa santa delle settimane, dice il versetto 1 del capitolo 2, mi prepararono un lauto pranzo e mi distesi a mensa per mangiarlo. Notate un dettaglio, mi distesi a mensa, è un indizio che siamo in un ambiente greco. Non mi misi a mensa, mi distesi, secondo l'uso greco, nel triclinio, quindi dove si sdraia per mangiarlo. Qui è un indizio forte che non siamo in Israele, che non si sta a sedere, si sta sdraiati. Quando mi fu posta davanti la mensa e vidi l'abbondanza di cibo posta davanti a me, dissi a mio figlio Tobia, vai figlio, e se trovi tra i nostri fratelli deportati al Ninive qualche povero che si ricordi del Signore con tutto il suo cuore, portalo perché mangi insieme con noi. Allora, andiamo a prendere, a invitare un povero, però attenzione, un povero tra i nostri fratelli e che si ricordi del Signore con tutto il cuore. Quindi non vorrei fare gaffe che fanno adirare qualche parte politica, ma il povero deve essere dei nostri e cristiano, cioè ebreo in questo caso. Se non è ebreo e se non è un uomo fedele, a tavola mia non viene. Quindi deve essere un nostro fratello, del nostro popolo, e che si ricordi di Dio, credente e praticante. Quindi fai una bella indagine, tu sei credente, tu sei cristiano, vieni a tavola, se no, no. Si comincia a vedere che questo Tobi, sì, è religioso, ma è una religiosità un po' stretta, quella del vecchio Tobi, è un po' limitata. Il narratore non dà giudizi, questo è tipico del narratore biblico. Raramente il narratore biblico dà giudizi, lascia che sia il lettore a darli, proprio perché non vuol fare il moralista, no? Se voi leggete le storie di Davide, le storie di Samuele, è rarissimo che il narratore intervenga per dire Davide ha fatto male, lo capisci da solo che ha fatto male, è il testo stesso che mette in luce certi aspetti. E allora il figlio esegue senza neanche aprire bocca, Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Tornando disse, padre, e gli rispose, eccomi figlio. Questa è un'imitazione di un dialogo ben più famoso, quello tra Abramo e Isacco, sono le stesse parole, ma qui il contesto è molto diverso. Ed egli aggiunse, ecco, uno della nostra gente è stato assassinato e gettato nella piazza dove lo hanno appena strangolato. Dunque c'è un morto ammazzato, tanto per cambiare. E Tobi lascia lì il pranzo, non si mangia più, la festa è finita. Cita le parole del profeta Amos, si cambieranno le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento, e alla luce di questa parola biblica va a seppellire il morto dimenticando la festa. Quando il sole poi fu tramontato, scavai una fossa e ve lo seppellì. E la gente lo prende in giro. I miei vicini mi deridevano dicendo non ha più paura, proprio per questo tipo di azioni lo cercavano per uccidere, ha dovuto fuggire ed eccolo di nuovo a seppellire i morti. Ma Tobi tiene duro e non festeggia, va a seppellire il morto. Proprio questo morto sepolto sarà la causa della sua ulteriore disgrazia. Credo che sappiate che nella legislazione ebraica i morti rendono impuro chi li tocca. Due cose tra gli esseri umani sono fonte di impurità radicali, la donna e i morti, per motivi diversi, ma sono fonti di impurità. Toccare un morto o toccare una donna in stato mestruale che rende impuro e quindi ti impedisce poi di rientrare in casa, di fare la preghiera, di prendere cibo, di fare tutta una serie di rituali di purificazione. Per di più fa caldo e quindi mettendo insieme tutte queste cose, il Milavai del versetto 9 va inteso, fece le purificazioni rituali per poter poi entrare in casa, e Tobi si addormenta fuori dalla casa, lungo il muro del cortile, con la testa appoggiata al muro. Una banalità. Ci sono dei passerotti sopra il muro che fanno la cacca negli occhi del povero Tobi, così dice il testo. I loro escrementi ancora caldi caddero sopra i miei occhi e produssero delle macchie bianche. È ben noto che la cacca degli uccelli negli occhi non fa bene, per di più quando non c'erano gli oculisti che ci sono ora. E quindi Toby diventa in poco tempo cieco. Dunque, per un'opera buona si trova in una situazione di estrema disgrazia. Tenete presente che all'epoca chi era cieco era veramente in disgrazia, per la stessa ragione che dicevo prima: non c'era la cassa malattie, non c'era la pensione. Se non avevi qualche parente che ti manteneva, tu morivi di fame, perché cieco non potevi lavorare. E chi lo mantiene? Lo mantiene la moglie. La moglie va a fare la domestica di qualcun altro. E qui viene fuori il rapporto che il vecchio Toby, che poi tanto vecchio non sarà, comunque diciamo l'adulto Toby, ha con la moglie Anna. In quel tempo mia moglie Anna si era messa a fare lavori domestici. Mandava i lavori ai suoi clienti ed essi le davano la paga. Il 7 del mese di Distro, il mese di Distro è il mese della Pasqua, terminò la tela e la mandò ai suoi clienti, che le diedero la paga intera, e in più le mandarono un capretto per mangiarlo. Perché un capretto? Perché siamo vicini a Pasqua, quindi i suoi datori di lavoro sono bravi, le regalano un capretto da mangiare per la Pasqua, perché lei non ha i soldi per comprarselo. Ma Toby non intende ragioni. Quando il capretto entrò in casa mia, cominciò a belare. Allora la chiamai e le chiesi: da dove viene questo capretto? Non sarà stato per caso rubato? Rendilo ai suoi padroni, perché non abbiamo diritto di mangiare roba rubata. Cioè, dalla moglie di ladra. Tu l'hai rubato, perché l'hai portato tu. Si vede che quest'uomo diventa perfino disumano nella sua chiusura di fronte alla realtà. È così devoto, così religioso, non gli passa neanche per la testa che ci possa essere un atto di generosità. È sicuramente roba rubata, e il colpevole è la colpevole, la moglie. Al che la moglie, che finora non ha aperto bocca, spara la parola giusta, come a volte la moglie sa fare dopo tanto silenzio. Essa mi rispose: mi è stato dato in più della paga. Ma io non le credetti, quindi ladra e mentitrice. E le ripetevo di renderlo ai suoi proprietari, vergognandomi per ciò che lei aveva fatto. Quest'uomo è veramente accecato nel senso vero del termine, non perché è cieco fisicamente, ma perché la sua presunta religiosità l'ha bloccato in una gabbia che lo rende cieco di fronte ai bisogni e alle azioni degli altri. È un po' come gli amici di Giobbe, che vi ricordate difendono Dio, ma in realtà non dicono una parola sulla sofferenza di Giobbe. Quando fu scritto forse il primo grande commento a Giobbe da parte di Papa Gregorio Magno, nei primi secoli del cristianesimo, Papa Gregorio Magno, che si era fatto le ossa come legato pontificio nella corte di Bisanzio e ne aveva viste botte di crude tra i vescovi orientali, identifica gli amici di Giobbe con i vescovi e con i preti. Lui è Papa, e poi non Papa qualunque, Gregorio Magno. E dice: questi sono come quegli ecclesiastici che non sanno trasferire negli altri la propria pietà, ma li giudicano a partire dalle proprie verità. E poi conclude in latino: dum deum defendere nituntur offendunt, mentre cercano di difendere Dio lo offendono. Questi presunti defensores fidei in realtà sono difensori di se stessi. Così il vecchio Toby accusa la moglie di cose che la moglie non ha fatto in nome di presunte verità che lui crede d'avere. E la moglie gli spiattella la verità davanti. Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? Lo si vede da come sei ridotto. Se pregavi di meno, non sei a questo punto. Se pensavi un po' di più alla famiglia, non sei a questo punto. La frase è forte, è ironica, ma anche questo valore qua. E è anche un valore teologico, cioè dov'è ora il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Quello in cui tanto confidavi. Al che Toby non può far altro che pregare. Un uomo come lui ha come unica risorsa ciò che ha sempre fatto, la sua fede vera o presunta. E qui si vede come la preghiera di Tobia, che adesso Tobia fa al capitolo 3, è vera nel senso che è autentica, è quello che Toby davvero sente. Anche se è una preghiera che in realtà non è veramente tale, è una preghiera un po' strana come adesso vedremo, e tuttavia è vera perché è sincera. Il narratore vuol far capire che per quanto Toby sia chiuso nel suo modo di essere, la sua fede ha in qualche modo una sua autenticità. Non c'è nessuno che sia così chiuso in se stesso da non potersi aprire in qualche modo un pochino anche a Dio. Resta il fatto che prega. E come prega? Con l'animo profondamente rattristato mi lamentavo piangendo e cominciai a pregare nei gemiti. Tu sei giusto, Signore, tutte le tue opere sono giuste. Tutte le tue vie sono misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. L'inizio della preghiera è standard. Riecheggia i salmi. Tu sei giusto, tu hai sempre ragione, tu sei buono, quindi tu non ti posso discutere. Ora, Signore, ricordati di me, guardami, non punirmi per i miei peccati, per i miei errori e per quelli dei miei padri, per i quali essi peccarono davanti a te e non ubbidirono ai tuoi precetti. L'accento non è tanto sui miei, ma è sui loro. Per i miei lo dice, però quell'accento cade sui peccati dei padri, no? E tant'è vero che poi parla del saccheggio, dell'esilio e della morte in conseguenza del peccato dei padri. Anche se poi ci si mette dentro anche lui, noi non abbiamo messo in pratica i tuoi precetti. Ma fino al versetto 5 la preghiera è una collezione di testi già esistenti, una preghiera abbastanza standard. La preghiera vera è quella che lui fa al versetto 6. Ora, fa di me quello che ti è gradito. E ordina che sia presa la mia vita, cioè fai quel che vuoi, però fammi morire, perché sia tolto dalla faccia della terra e divenga terra. Infatti per me è meglio morire che vivere, perché ho ascoltato false ingiurie e sono pieno di tristezza. Signore, comanda che io sia liberato da questa prova, cioè di nuovo fammi morire, fammi partire per la dimora eterna e non distogliere il tuo volto da me, Signore, perché è meglio per me morire che vivere, piuttosto che vedere una così grande prova nella mia vita e ascoltare insulti. Tre volte lo chiede, fammi morire, grazie. Ora, non è il primo personaggio biblico a farlo. Chi ha memoria biblica si ricorderà che altri due lo hanno preceduto. Uno è stato Elia, 1 Re 19, quando va sotto il ginepro nel deserto: Signore, basta, prendi la mia vita perché non ne posso più. E il Signore lo fa camminare ancora. E l'altro famoso è Giona. Giona che vuole morire perché ha scoperto che Dio è buono e perdona tutti. Allora con questo Dio non vale la pena, quindi Signore, fammi morire. Intanto, non è il primo Toby a dire: Signore, fammi morire. Chi di voi assiste gli anziani, ai parroci capita, questa preghiera l'ha sentita tante volte: perché Dio non mi fa morire? Perché mi tiene ancora qua? Fa morire quello e non fa morire me? Quante volte si è sentito da parte degli anziani? Ma tante volte. E questa preghiera spesso è un SOS, non tanto rivolto a Dio, quanto rivolto a chi l'ascolta, cioè per favore mi dai la mano, grazie, vedi che situazione sono. Però sì, è umana questa preghiera, quindi vedete che Toby è autentico nella sua disperazione, vuole davvero morire perché le sue certezze sono crollate, ma allo stesso tempo sta lanciando a Dio un SOS: fatti vivo, fa qualcosa, se ci sei fatti sentire. E tuttavia la storia finisce qui per adesso, finisce con la preghiera di Toby e non si sa ancora come Dio interverrà e cosa c'entra tra l'altro il figlio Tobia con tutto questo. Abbiamo ancora un po' di tempo, la scena si trasferisce alla metà del capitolo 3, al versetto 7, tutto a un tratto, da tutt'altra parte, nelle montagne di Ecbatana della Media. E così all'improvviso viene introdotta la figura di una giovane donna, Sara, di una famiglia che ancora non conosciamo. Sara non è un nome scelto a caso, è la moglie di Abramo, la principessa. Raguel, suo padre, significa l'amico di Dio. E la madre, Edna, che ancora qui non c'è. Edna è l'Eden, il paradiso, il giardino dell'Eden, che qui sono tutti nomi che riecheggiano un mondo. Questa Sara ha un piccolo insignificante problema di natura sessuale, una cosettina da nulla. Era stata data a 7 mariti, ma Asmodeo è un termine che significa probabilmente il distruttore, Asmodeo, il cattivo demonio, li aveva uccisi prima che si unissero a lei come si fa con le mogli. Si è sposata 7 volte, il testo qui è volutamente ironico, ecco perché uno lo può appiattire su una storia reale. 7 volte si è sposata, al momento del primo atto sessuale, per 7 volte il marito secco, sul pezzo, infarto, non si sa come, secco, no? E il testo dice è stato un cattivo demonio, poi ci sarà da capire cosa c'entra questo demonio in quel momento. Resta il fatto che qualche problemino col sesso la povera Sara ce l'ha, appena appena, non gliene va bene una. Quando facevo una volta questo testo con le coppie degli animatori in parrocchia, la prima che si sposò gli fu regalato a lui la maglietta da indossare la prima notte di nozze, forza Asmodeo. Vediamo se hai il coraggio di mettertela. La serva accusa Sara. Gli disse allora la serva: sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 uomini, neppure di uno di loro hai potuto godere. Perché colpisci noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che non abbiamo mai a vedere da te né figlio né figlia. La serva è veramente crudele, ma tira fuori quello che in fondo è un cliché abbastanza comune nella letteratura: la donna mantide, sei tu che mangi i tuoi uomini, sei tu che divori i tuoi mariti. È un cliché che la letteratura ben conosce. Sara acquista un po' il valore di quella donna che si fa fuori da sola tutti gli uomini che incontra, mangiatrice di uomini in qualche modo. E anche Sara si trova di fronte dunque a una sofferenza, però essendo più giovane e più impulsiva, invece di chiedere a Dio di morire, si vuole ammazzare da sola, fa prima. E si legge al versetto 10: in quello stesso giorno si rattristò nell'animo e pianse, e salita al piano superiore, quello di suo padre, voleva impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensò che non debbano poi insultare mio padre e dirgli: avevi una sola figlia molto cara che si è impiccata per le sue disgrazie. In questo modo farei scendere la vecchiaia di mio padre negli inferi con angoscia. Sarebbe meglio se non mi impiccassi, ma pregassi il Signore di farmi morire, perché non debba più sentire insulti durante la mia vita. Notate il riferimento al padre. Senza scomodare gli psicanalisti, il padre è il motivo per cui non si impicca, ma è anche il motivo per cui vorrebbe impiccarsi. Tant'è vero che dove vuole andare a impiccarsi? In camera del padre, al piano di sopra. È indicativo questo. C'è evidentemente un rapporto ambiguo con il padre che crea problemi a Sara, un rapporto di amore e odio, se voi volete. Ma in un contesto religioso come quello in cui nasce il libro di Tobia, anche Sara è salvata dalla preghiera. Una preghiera che però alla fine è la stessa di Tobi: fammi morire. E cosa dice Sara nella preghiera? In quello stesso momento stese le mani verso la finestra e pregò dicendo, un gesto tipico per la preghiera ebraica: tu sei benedetto, Dio misericordioso, e benedetto il tuo nome per sempre, ti benedicano per sempre tutte le tue opere. D'ora in poi tutte le preghiere che troveremo in Tobia inizieranno così: tu sei benedetto, ovvero grazie, riconosco i tuoi benefici. Se volete la prova del fatto che uno ha o non ha una mentalità biblica, quando ci si mette a tavola, specie se è presente un prete, si dice sempre: padre, ci dice una preghiera, perché si pensa che sia l'addetto ai lavori. E 90 su 100 cosa dice? Benedici noi, Signore, il cibo che stiamo per prendere. Ecco, capite subito che siamo fuori dalla mentalità biblica. L'uomo della Bibbia direbbe, anche la donna della Bibbia direbbe: benedetto sei tu, Signore, per questo cibo. Non benedici questo cibo. Il cibo è già benedetto perché è creatura di Dio. non è che se lo benedici diventa più buono, o se la cuoca non ci ha messo il sale, siccome lo benedici improvvisamente acquista il sale, quasi come se fosse una magia, non la benedizione. Ma pensate alla messa: alla messa non dici benedici questo pane, ma benedetto sei tu Signore per questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo, benedetto sei tu Signore per questo vino, che è molto biblico, cioè grazie Signore, benedetto sei tu. Così comincia la preghiera di Sara, che nasce dunque in un contesto di fede. Ora ho diretto a te il mio volto e i miei occhi, ordina che io sia liberata dalla terra, anche lei fammi morire, e che non debba mai più sentire insulti. E poi la spia di qualcosa che non funziona dentro Sara: tu sai, o sovrano, che sono rimasta pura da ogni contaminazione con uomini, e che non ho macchiato nel mio nome, nel nome di mio padre, nella terra del mio esilio. Questa qui pensa che sposarsi sia contaminarsi, che far sesso sia negativo. C'è qualcosa che ancora in lei non funziona. Vede il matrimonio quasi come una contaminazione. Quando San Girolamo, che tra l'altro era 2 giorni fa la sua festa, tradusse la Bibbia in latino, la famosa Bibbia Vulgata che la Chiesa ha letto fino al Vaticano II, Girolamo, quando arrivò a Tobia, ci mise molto del suo, parecchio del suo, perché si accorse che Tobia sul sesso era un po' troppo libero. Allora ci lavorò parecchio, e il discorso di Sara diventa ancora più radicale. L'ho messo in nota nella traduzione latina: Signore, tu sai che non ho mai desiderato un uomo. Allora perché ti sei sposata? E che la mia anima è pura da ogni concupiscenza. Sapete che nella teologia dei padri, Girolamo compreso, il piacere sessuale è già peccato veniale per il fatto solo di averlo. Se poi è fatto fuori dalla procreazione, è peccato mortale. Siamo su quella linea lì. Non ho mai preso parte a divertimenti. Che divertimenti cosa vuol dire? E che non ho mai trattato con persone da facili costumi. Ho accettato di prendere un marito mossa dal timore di Dio, non dalla passione sensuale. O io fui indegna di loro, o essi furono forse indegni di me, eccetera. Ma questo è frutto della penna di Girolamo. Sara comunque si vede che ha problemi con la sessualità, e vedremo come uno dei cardini del libro sarà la riscoperta di un amore vero. E quindi il libro ti racconta che è possibile vivere con serenità la propria sessualità nella coppia senza incorrere nel rischio di avere Asmodeo che ti distrugge quando invece dovresti usarla. E poi ancora fammi morire. Però la preghiera c'è un lampo di speranza rispetto a quella di Tobi. Finisce dicendo: e se non vuoi farmi morire, dirigi il tuo sguardo sopra di me e abbi pietà di me, perché io non debba più ascoltare insulti. C'è un lampo di fiducia alla fine nella giovane Sara. Finiamo, e poi facciamo la pausa cena, con la fine del capitolo 3, che chiude la prima parte. Vi sarete accorti che finora Dio non è mai intervenuto nella storia. Dio è stato nominato più volte da Tobi, anche da Sara che lo prega, ma non è mai apparso nella storia e non apparirà mai nel libro di Tobia. Apparirà sempre in modo mediato. Nei racconti biblici è raro che Dio intervenga in maniera diretta. Il Deus ex machina delle tragedie greche, per esempio, che venga a risolvere delle situazioni all'improvviso scendendo dal cielo, si serve sempre di mediazioni. In questo caso vedremo l'angelo Raffaele. Sceglie sempre delle vie traverse per intervenire. E si legge, però il narratore ci dice che c'è. E sappiamo qualcosa che i protagonisti della storia non sanno. Nello stesso momento la preghiera di entrambi fu ascoltata davanti alla gloria di Dio, e fu mandato Raffaele per guarire i due, per togliere a Tobi le macchie bianche dai suoi occhi, perché con essi potesse vedere la luce di Dio, e per dare Sara, figlia di Raguel, in moglie a Tobia, figlio di Tobi, e liberarla dal cattivo demonio Asmodeo. Infatti a Tobia aspettava il delitto di possederla più di tutti gli altri pretendenti. Nello stesso istante in cui Tobi rientrava dal cortile della sua casa, Sara, figlia di Raguel, scendeva dal piano superiore. Il narratore ci ha tolto la suspense, sappiamo già come va a finire il libro. Ma questo vuol dire che il suo scopo non è scrivere un libro giallo o un romanzo che ci guida verso una soluzione ancora ignota. Sappiamo già che Toby guarirà, che c'è Raffaele che lo guarisce e che Raffaele risolverà anche i problemi di Sara dandola in moglie a Tobia. Toby è già sposato, poi è più anziano, non può certo essere lui a sposare Sara, ed ecco che entra in campo il figlio di Toby, Tobia, che sarà il futuro marito di Sara. Questo vuol dire che l'interesse d'ora in poi non cade sull'intreccio della storia, cade sul modo in cui i personaggi la vivono. Come farà Tobia a incontrare Sara? Com'è che i due si sposeranno? In che modo Dio li farà incontrare? Già qui capiamo però una cosa, che c'è un progetto di Dio sulla famiglia, anzi su due famiglie. Due famiglie che non si conoscono, che stanno a chilometri di distanza, si legano insieme nel momento in cui Dio pensa a loro. Il narratore lo sottolinea, in quel momento, nel preciso istante in cui Toby finiva di pregare, Sara scendeva anche lei dal piano superiore. Nessuno dei due lo sa, ma Dio ha già unito le loro vite. E così il narratore ti vuol far comprendere come dietro al mistero della famiglia c'è in realtà il mistero di Dio. I protagonisti non lo sanno, lo scopriranno dopo, ma il lettore, sapendolo, è invitato a guardare nella sua vita e a chiedersi quando è che in quel momento in cui io facevo quello, lei faceva quell'altro e io non me ne ero neanche accorto e Dio ci ha fatto incontrare, ci siamo visti a quella festa, ci hanno presentato in quel momento, siamo sicuri che è stato un caso? Il narratore dice no, non era un caso, c'era presente la mano di Dio. Qui ci fermiamo e ci vediamo dopo la cena.
Grazie, ci ritroviamo puntuali alle 20:30 per riprendere con la seconda relazione. Qua fuori lo spuntino.